11. Non bisognava farsi vincere dal fascino di quella bellezza triste e armoniosa. De Vincenzi se lo impose. E, poiché era ancora giovane in quel tempo, quasi alle prime armi, il delitto allucinante di cui si stava occupando era la sua prima inchiesta importante. Naturalmente la reazione in lui fu violenta, forzò il tono delle sue domande. «Raccontatemi la storia di questa bambola».
«Perché crede che abbia una storia?»
Mary Alton Vendramini rispondeva con voce bassa, dolcissima, piena di note infantili. Un grande candore era in lei e nei suoi occhi violacei, così densamente profondi e vellutati. «Vostro marito è ufficiale dell'esercito inglese?»
«Era. È morto da 2 settimane».
«Perché siete venuta in Italia?»
«Perché sono italiana».
«Avete la famiglia a Milano?»
«No. La mia famiglia non ha più rapporti con me. Non sono tornata per la mia famiglia, io».
«Conoscevate Douglas Laing?» La donna continuò a fissare De Vincenzi e tacque. «Rispondete».
«No, non lo conoscevo».
«Perché allora siete venute in questo albergo e perché vi siete giunta proprio oggi?»
Ebbe un fremito. «Ho freddo», mormorò, e si strinse nella persona, afferrandosi le braccia incrociate con le lunghe bianchissime diafane mani, mentre sempre più la bambola le si comprimeva contro il seno. De Vincenzi si accorse che la camera numero 12 era piccola, quasi interamente occupata dal grande letto matrimoniale e che era riscaldata oltre possibile. Lui sudava.
«Signora, il delitto commesso contro quel ragazzo è uno dei più atroci che si sia mai potuto immaginare.
Io sono qui solo da stamani. C'era una poltrona ai piedi del letto.
La donna vi si lasciò cadere, così minuta, fragile, bionda. E le sue gambe erano piene di riflessi chiari sotto la seta trasparente. Sempre lo guardava, ma non offriva presa. De Vincenzi dovette fare uno sforzo per vincere una specie di vertigine. Da più di 3 ore stava esaurendo le forze cerebrali a quel gioco sottile di cercare il capo di un filo che lo guidasse. Era snervato ed esasperato. Tutti coloro che aveva interrogati avrebbero potuto dargli il capo di quel filo e invece tutti lo nascondevano. Novarreno, il Gobbo Bardi, Flemington e sua moglie. E adesso questa qui. Che cosa aveva trovato lui fino a quel momento? Nulla. Una bambola sopra un lettuccio di ferro, all'ultimo piano, nel buio. E adesso un'altra bambola simile tra le braccia di questa donna, che si nascondeva dietro il proprio candore, per tacere, tacere. O era la medesima bambola? Assurdo. In alto c'era Cruni di guardia. Nessun contatto possibile. Afferrò una seggiola e la batté quasi in terra, per metterla davanti alla poltrona. Sedette. «Vediamo, signora. Così non è possibile continuare. Ditemi perché siete venute in questo albergo. Perché avete una bambola come quella lì? Ditemi in qual modo siete legata alla tragedia che si è svolta, che si sta svolgendo qui dentro».
Gli rispose il silenzio.
«Non è possibile che continuiate a tacere. Io presto o tardi saprò. Nessuno uscirà di qui dentro fino a quando non avrò saputo».
Il silenzio.
Lui ebbe un gesto di rassegnazione. «Mi dovete rispondere, signora. Sono disposto a continuare con le mie domande ore e ore, fin quando sarete esausta per il suono solo della mia voce. Parlatemi di vostro marito. È morto da 2 settimane, mi avete detto. Dove?»
«A Sydney».
«Di che malattia?»
«Era vecchio, mio marito, e aveva avuto una vita avventurosa. Nelle colonie, vita dura».
«Dove?»
«Sudafrica».
«Dove lo avete conosciuto?» Un sorriso.
«Che cosa sa di me, lei?»
«Nulla. Ma non fatevi illusioni, domani saprò tutto. È inutile mentire o tacere, saprò tutto di voi».
«È inutile, lo so. Del resto, lei crede che io non voglia parlare perché ho qualcosa da nascondere di compromettente per me? Qualcosa che non si può confessare, è vero?»
«Non credo nulla, rispondete». Scosse la testina d'oro.
«No, no, non è questo. Io ho paura. Non posso parlare».
La voce aveva mantenuto il tono basso, piano, ma ella non mentiva. Aveva paura, come Novarreno, come il Gobbo Bardi, come Mrs. Flemington,
come l'avvocato Flemington sotto la sua aria baldanzosamente e sarcasticamente aggressiva. «Di che? Di chi? Conoscete Julius Lessinger?» Balzò in piedi. S'era fatta bianca d'un pallore livido. Così esangue, i lineamenti le apparivano più sottili, sembravano immateriali, evanescenti, sfocati. Ma non vacillava. De Vincenzi non ebbe bisogno di tender le mani per timore che cadesse. Aveva paura, ma non sarebbe svenuta. Livida era. E gli occhi di Violetta le si erano tanto incupiti come il fondo d'un cielo in tempesta. «Chi le ha parlato di costui?» Si accorse di aver sempre tra le braccia la bambola di porcellana, che era immutabilmente rosea, troppo persino, con quelle due rosette fiammeggianti sull'alto delle gote. Andò al cassettone, un passo, e lo raggiunse. Tanto la stanza era angusta, e ve la depose. Distesa, la bambola rimase con le manine all'aria e le gambine tutte per sghimbescio. Poi tornò alla poltrona, sedette. Tirò la sottana sulle ginocchia. Rimase coi piedi uniti, composta, rigida quasi. Il petto un poco le ansava, battendole visibilmente contro la seta attillata dell'abito. «Le dirò quel che so, intanto». Scosse il capo con desolato sconforto. «Il destino».
«Siete davvero giunta stamane a Milano?»
«C'è il timbro di passaggio alla frontiera sul passaporto. Potrà verificare. Stamane». Del resto era per domani soltanto.
Che cosa?
Già, lei non sa. Nessuno le ha detto.
Di quelli che sono in questo albergo, chi poteva dirmi?
Li conoscerà.
Chi? Li nomini.
I nomi? Quanti? Non so. È la verità, non so. Tutti coloro che avevano interesse a conoscere il testamento del maggiore Harry Alton.
E voi, la vedova?
Sì, io. La vedova, forse, sarà l'unica che non erediterà.
Parlate dunque.
De Vincenzi aveva avuto uno scatto di impazienza.
Adesso anche lui aveva paura.
Aveva l'impressione che ogni minuto perduto potesse aggravare la tragedia. Mio marito è morto, che aveva compiuto il suo 74° anno di età. Quando andò nella colonia del capo, che allora era il Transvaal e l'Orange, aveva meno di 30 anni. Fu nel 1880.
Fece una pausa. Ebbene?
Non so, non so. Ignoro tutto quello che accadde laggiù. So che Harry vi andò povero quasi. Aveva il suo soldo d'ufficiale. Cominciava allora la carriera. Si torturava le mani. Quando è morto a Sydney, 15 giorni fa, ha lasciato un patrimonio di 500-600 mila sterline.
E Douglas Laing?
Non ancora, non ancora. Sì, Douglas Laing, ma non precipiti i fatti.
Si interruppe.
Perché lei ha nominato Julius Lessinger? Davvero si trova a Milano? Anche lui?
Chinò il capo.
Mormorò tra sé. E chi, se non lui, avrebbe ucciso a quel modo Douglas Laing?
Conoscete Julius Lessinger?
Conoscerlo? No, conosco la sua fama. È una fama atroce. Ma chi è stato a fargliela? Nessuno di coloro che lo temono oggi lo conosce di più. Julius Lessinger si era trovato con mio marito nel Transvaal. Era un suo soldato.
Un momento! Gridò De Vincenzi. S'era alzato, la fissava. Scandì. Chi c'era laggiù al Transvaal con vostro marito? E attese la risposta, trattenendo il respiro. Chi avrebbe nominato? La donna sentì la gravità della domanda, la responsabilità della risposta. Se fosse stato possibile, il suo pallore sarebbe aumentato. Lentamente pronunciò.
Il maggiore Alton comandava una batteria leggera. Aveva due ufficiali con sé.
I nomi! Sibilò De Vincenzi.
William Engel.
Non sussultò lui, ma chiese con voce gelida. Com'è possibile? Un tedesco?
Un inglese? D'origine tedesca.
Avanti.
Dick Nolan.
E chi altro?
I soldati, un centinaio, tra cui Julius Lessinger.
Bene, fece De Vincenzi con improvvisa pacatezza. Sedette di nuovo. Era calmo ora. Continuate.
Mary fece una pausa lunga. Quando riprese a parlare, sembrava che recitasse una lezione e più propriamente che contasse una fiaba. Anche il tono della voce le si era fatto uguale, monotono. i coccodrilli del Val, tra Kimberley e Johannesburg. Alzò gli occhi violacei verso De Vincenzi, come per attendere che lui la interrompesse. Ma il commissario non fiatò. «Una storia di coccodrilli?»
«Continuate».
La donna si alzò lentamente. Andò nell'angolo della camera dove, sopra un piccolo tavolo, aveva deposto la valigia. Cercò la chiave, guardandosi attorno, frugando nei tiretti del cassettone. La trovò nella borsetta, dentro l'armadio. Aprì la valigia. Seta, lino trasparente, colori teneri, una scatola d'argento. I tappi d'argento delle bottiglie trattenute dalle custodie di pelle contro le pareti. Trasse una lettera di sotto alla biancheria piegata. La busta era grande. Recava timbri, francobolli azzurri e rossi. Sul verso un grande sigillo di ceralacca nera. La tese al commissario. De Vincenzi lesse il nome della donna e l'indirizzo, a Londra. Guardò i timbri. Veniva da Sydney. Legga. Lei si lasciò ricadere nella poltrona. La lettera era scritta a macchina in inglese, naturalmente, sopra un grande foglio di carta pesante e recava la firma di Harry Alton. Una firma da sergente, grassa, calcata, con le lettere maiuscole arrotondate, disegnate con un grande svolazzo dopo l'N di Alton. My little Mary. Ma dopo quel periodo affettuoso, il tono mutava, si faceva secco, quasi iroso. Mia piccola Mary. Non è necessario che pensiate ancora a raggiungermi in Australia. Io sto per andarmene. E così. Il dottore, al quale ho ordinato di non mentirmi, mi accorda un mese o due di vita, al massimo. Del resto, le sofferenze, che non mi lasciano più, sono tali da far sì che io stesso abbrevierò il termine dell'attesa. Scrivo all'avvocato Flemington, dandogli ogni istruzione necessaria a regolare le faccende dopo la mia morte. Egli inviterà voi, come qualche altra persona legata più o meno al mio destino, a recarsi a Milano, in un certo albergo che gli ho indicato e che Flemington del resto conosce. Lì saprete qual è la sorte. Voglio alludere alla sorte finanziaria che vi attende. Io non ho nulla da rimproverarvi. In questi 5 anni che mi siete stata moglie, ho dovuto riconoscere in voi una grande virtù d'adattamento. Avete accettato di sposare un vecchio per interesse, ma avete lealmente mantenuto i patti. Io, dal mio canto, intendo mantenere i miei e prendo tutte le precauzioni perché qualcuno che io so non ostacoli la mia volontà dopo morto. Non meravigliatevi del viaggio che dovrete fare e delle persone che incontrerete a Milano. È necessario che tutto avvenga in quella città e in quell'albergo. Non voglio dirvi altro. Del resto, la vita è interessante soltanto per le sorprese che riserva e io ne ho serbata qualcuno a voi non del tutto banale. Quando conoscerete qualche particolare poco edificante della vita del vecchio Harry, ditevi soltanto che tutti gli uomini sono detestabili porci e che, quando hanno ben bragolato, si azzannano tra loro.
Seguiva la firma e un po' scritto a penna.
Dovete portare con voi nel viaggio che farete la bambola di porcellana. De Vincenzi rimase per qualche minuto col foglio in mano. La donna sollevò il capo a guardarlo. In lei continuava lo stato di paura morbosa, una paura che la stremava. Il commissario guardò la bambola di porcellana sul cassettone. Come c'entra Julius Lessinger?
Non conosco nulla o quasi nulla della vita di Harry. So soltanto che Julius Lessinger era stato soldato con lui, laggiù, nel 1900, durante la guerra contro i Boeri, e che dopo di allora il maggiore Alton lo temeva.
Flemington era l'avvocato del maggiore?
Sì, ma soprattutto suo amico. Avevano molti interessi comuni.
E qualche segreto inconfessabile?
Non so.
Anche Flemington temeva Lessinger?
Come lo sa lei?
Flemington si trova a Milano, in questo albergo.
Ah, allora... Ma si interruppe.
Ebbene?
La donna si era raggomitolata ancor di più nella poltrona, percossa da quel suo brivido, che non poteva essere di freddo.
Ebbene?
È morto Douglas Lane, adesso.
Volete dire che le cose andranno diversamente da come vostro marito aveva disposto?
Flemington potrà saperlo.
E Lane, chi era? Che cosa c'entrava in questa storia? Vecchia di molti anni a quel che sembra, quel povero ragazzo che cominciava appena a vivere.
Flemington deve saperlo.
Ma voi?
Io no. Da quanto tempo vostro marito era partito per l'Australia? Perché non vi aveva condotta con sé?
Il maggiore era partito un anno fa. Aveva grossi interessi in Australia.
La risposta era vaga e reticente. Qualche pericolo lo minacciava in Inghilterra?
L'avvocato Flemington potrà dirglielo.
È a causa di questo pericolo che egli è partito solo, lasciandovi a Londra?
Che cosa posso dirle di più? Anch'io non so nulla. Ho cercato di capire, di sapere. Ma perché continuare a farlo ora?
5 giorni or sono l'avvocato Flemington mi avvertì di partire per l'Italia, di scendere in questo albergo e di attendervi il suo arrivo. La riunione di tutte le persone indicate dal maggiore Alton, così mi disse l'avvocato, doveva aver luogo il 6 dicembre.
Oggi?
Sì. De Vincenzi guardò l'orologio. Erano circa le 4 del mattino.
E lui che si era proposto di sbrogliar quella matassa prima dell'alba.
Sapevate che una bambola è uguale a quella lì? Si trova in possesso di un uomo che sta in questo albergo, di un uomo che si chiama Wilfredo Engel?
Spalancò gli occhi e batté le ciglia.
No.
Conoscete Wilfredo Engel?
No.
Eppure, sapete che un ufficiale di suo marito aveva quel cognome?
William Engel. Sì, ma io non l'ho conosciuto.
Dite che è inglese?
Credo che lo sia.
Raccontatemi la storia della vostra bambola di porcellana.
Mio marito l'aveva quando mi sposò.
Già che ci siamo, come mai avete incontrato il maggiore Harry Alton?
Fu a Londra, nel 1914. Io danzavo in un music hall.
De Vincenzi guardava la donna, che aveva più che mai quella sua aria d'innocenza eterea e fragile.
Come diversa da Stella Essington.
Più pericolosa, forse, però.
Intanto, era riuscita a farsi sposare dal maggiore. Domani sarebbe stata l'ereditiera di 500.000 sterline.
Lo sarebbe stata, poi?
Che cosa diavolo poteva significare quel convegno a Milano, nell'albergo delle Tre Rose? La lettura del testamento, quali sorprese avrebbe riservato a lei, come agli altri convenuti? E chi erano costoro?
Laing, che avevano soppresso, assai probabilmente per toglierlo di mezzo.
E poi c'era Nolan,
Karin Nolan, forse.
Era la figlia dell'ufficiale che aveva combattuto con Alton al Transvaal.
E poi c'era Wilfredo Engel.
Quale grado di parentela legava il massiccio e sbuffante giocatore di picchetto, l'amico di Carlo da Como, all'ufficiale William Engel?
De Vincenzi capiva di aver fatto certamente molto cammino da quando era entrato nella camera numero 12, ma gliene rimaneva ancora da fare assai di più.
Senza contare che, quando anche fosse riuscito a conoscere tutti i particolari di una storia che si annunciava quant'altra mai fantastica e aggrovigliata, si sarebbe sempre trovato ben lontano dalla possibilità di arrestare l'assassino.
A meno che
fosse vero che la serie era appena incominciata e che l'assassino si trovava nella necessità di dare qualche altro terribile segno della sua presenza.
E così sposasse Harry Alton.
Fu lui che me lo chiese, imponendomi i suoi patti. Io non gli avevo nascosto nulla della mia vita passata.
Sapevate che il maggiore era ricco?
È una domanda perlomeno scortese, la sua, commissario. Ma le rispondo. La mia vita non era stata lieta. Se mi ero ridotta a danzare nei music hall e avevo girato molte città d'Europa e qualcuna d'America.
Siete stata in America?
Sì.
Dove? In quali città?
Fu un'esitazione appena percettibile, ma non sfuggì a De Vincenzi. In qualcuna, New York di certo e altre. Le dicevo dunque che la vita che ero stata obbligata a fare non mi piaceva, sicuro. Non avrei voluto neppure far la miseria coi miei parenti in Italia. Per questo ero fuggita di casa, ma a Londra, a Parigi, a New York e altrove.
Rabbrividì e fece quasi un guizzo sulla poltrona. Si alzò di scatto.
Ebbene, quando il maggiore Alton mi offrì di diventare sua moglie, accettai, perché sapevo che era ricco e che mi avrebbe dato l'agiatezza, la tranquillità, ecco.
E adesso?
Chiese brutalmente De Vincenzi, per quanto sentisse che quel cinismo era soprattutto prodotto dallo stato di tensione in cui si trovava la signora Alton.
Ma non poté attendere la risposta. Si sentirono passi affrettati nel corridoio e la voce di Sani che gridava con violenza: «Dov'è il commissario?»
Non fece a tempo a raggiungere la porta che questa si aprì e Sani apparve, seguito dagli agenti.
«Che c'è?»
«Dal basso mi trovavo nella hall. Ho sentito un tonfo sulla mia testa, come di corpo che cade. Mi è sembrato che il rumore venisse da una delle prime camere verso il giardino, il numero 5 o 6.
«Andiamo»,
disse laconicamente De Vincenzi. Nell'uscire si volse alla vedova.
«Andate pure a riposare, signora. Domattina tornerò da voi. Non mi avete ancora narrato la storia della vostra bambola.